accendo. Mi accendo il microfono. Bene, buongiorno a tutti. Buona Quaresima a tutti, visto che cominciamo la Quaresima. Abbiamo cominciato ieri con l'austero rito delle ceneri, no? Come si dice, avete visto con che occhi sbarrati mio nipotino di 7 anni diceva: ma nonno, ma perché mi mettono questa cenere in testa? No? E quello di 4 anni che dormiva nelle braccia della mamma è stato incenerito anche lui, e comunque bellissimo, è stato molto bello. Va bene, allora, eravamo arrivati al capitolo 16, avevamo già letto e avevamo già commentato i versetti del capitolo 16, riservandoci però di fare oggi alcuni commenti, no, su questo capitolo. I capitoli 18 e 19, nei miei programmi originari, quelli della passione di Gesù, sarebbero stati impreziositi poi dalla presenza e dalla riflessione di Enrico De Leon. Vedremo se restiamo gialli, se passiamo arancione non si potrà più, vedremo cosa succede. Sapete che Enrico è un grande ebraista, e allora leggere i capitoli della passione nella filigrana della mentalità, degli usi, delle tradizioni, della spiritualità ebraica è indubbiamente un grande valore aggiunto, ma vediamo un po' cosa finisce, se si potrà o no. Allora, primo tema, se voi guardate anche la divisione, no, che viene fatta del capitolo 16, vedete che le vostre Bibbie cominciano con l'opera dello Spirito. Ecco, Gesù ha già parlato dello Spirito Santo nei capitoli 14, dal versetto 16 al 26, qui riprende a parlarne sottolineandone la duplice veste di testimone di fronte al mondo e di maestro interiore. Allora, questo versetto 8 non è un versetto facile, come tanti versetti di Giovanni. Si dice che lo Spirito Santo convincerà il mondo quanto al peccato, quanto alla giustizia, quanto al giudizio. Ciò purtroppo non significa la conversione del mondo, ma si immagina sempre questo famoso processo che Dio fa alle nazioni e che Dio fa ai singoli, in cui il paraclito, questa volta non è Paracaleo l'avvocato difensore, ma è più che altro il pubblico ministero, perché accusa il mondo di peccato. E che cos'è il peccato? Il peccato è il rifiuto di Gesù. Quindi testimonia al mondo che la cosa più orribile che si può fare è rifiutare Gesù ed è rifiutare il suo messaggio. Riguardo alla giustizia, v'ho detto, lo sapete già, la giustizia non è premiare i buoni e castigare i cattivi, la giustizia in senso biblico è la capacità di relazione, di avere buoni rapporti con. E allora ecco che nel piano di Dio noi siamo invitati ad avere una relazione, dei buoni rapporti con Dio, con i fratelli. Quindi convincere il mondo riguardo alla giustizia è che la vera relazione che conta è quella con Dio e con i fratelli. Terzo movimento, riguardo al giudizio. E allora qui il giudizio lo possiamo anche intendere in maniera un po' più propria, cioè la sconfitta del principe di questo mondo. Saluto Enrico che è arrivato adesso. Ho già detto che le prossime volte decreti piacendo toccherà a te coi capitoli 18-19. Dicevo, riguardo al giudizio, la sconfitta di questo mondo, cioè la sconfitta del male, la sconfitta del maligno, la vittoria del Cristo. Inoltre, lo Spirito Santo sarà maestro interiore. Egli renderà comprensibile la rivelazione di Gesù. Se noi capiamo qualcosa della Bibbia, delle scritture, dell'Evangelo, è perché lo Spirito, abbiamo visto al versetto 15, prenderà dal mio e ve lo annuncerà. Prima della risurrezione i discepoli non sono in grado di comprendere, abbiamo visto al numero 12. Alla passione e alla risurrezione, in cui c'è l'invio dello Spirito sulla croce e poi addirittura la Pentecoste, i discepoli diventeranno capaci di capire. Ma attenzione, tale comprensione sarà progressiva, sarà un cammino verso la verità, sarà una maturazione, sarà un'interiorizzazione. Inoltre, e a me piace tantissimo, perché non l'avevo mai capito sta cosa qua, prima di leggere un brano di Benedetto XVI, versetto 13, annuncerà le cose future e vi farà capire delle cose più grandi di quelle che vi ho detto io, dice Gesù. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che la rivelazione è progressiva. Cioè, non è che con Gesù abbiamo già detto tutto e allora una malsana visione della tradizione ci porta soltanto a conservare quello che c'era prima. Ma lo Spirito Santo continua a guidare la sua Chiesa, continua a fargli capire dei valori nuovi, delle cose nuove. Vi guiderà la verità tutta intera. Questo è un discorso estremamente importante. Pensate che questo discorso Benedetto XVI l'aveva fatto riguardo al problema dei divorziati risposati. Cioè diceva, sì, c'è il chiaro messaggio di Gesù, no? L'abbiamo meditato tanto nel corso sul Cantico dei Cantici, ciò che Dio unito l'uomo non separi, l'indissolubilità del matrimonio. Però dice, noi siamo aperti ad ogni progressione teologica, ad ogni miglior comprensione del messaggio evangelico, perché la rivelazione non è chiusa, ma lo Spirito Santo porta la sua Chiesa a capire nuovi modi per annunciare la verità di Cristo. Ed è stata una grande apertura quella che poi ha colto, per esempio, sempre su questo tema, Papa Francesco nell'Amoris Laetitia, ed è stato mezzo crocifisso perché ha tutta una serie di condizioni, lo sapete, ha detto che anche il divorziato risposato, in cui sia impossibile ritornare alla situazione precedente, in cui siano stati fatti tutti i tentativi, in cui ci siano nuovi obblighi verso la nuova famiglia, eccetera, eccetera, può essere ammesso alla comunione e può essere assolto dal confessore. Sapete, questo ha suscitato un caos incredibile, dicendo ci vuole un discernimento, non è una cosa automatica, ci deve essere un padre spirituale che ti segue, non necessariamente prete, quindi può essere una suora, può essere un laico, interessantissimo questo, che ti guida in questa comprensione. Ecco, vedete, ho portato un esempio, ma pensate a quante evoluzioni lo Spirito Santo ha portato alla Chiesa nel corso dei secoli, no? Una Chiesa che ha applicato la pena di morte fino agli anni, applicato, almeno aveva nei suoi statuti la pena di morte fino agli anni 50 e adesso invece è la paladina numero uno all'ONU dell'abolizione totale della pena di morte, faccio un esempio. La Chiesa che ha ammesso la schiavitù, leggevo in questi giorni con grande gioia e stupore, no? Cioè, io credevo che le reducciones dei gesuiti fossero state solo in Paraguay, confesso la mia ignoranza, ma il film Mission ha così segnato la mia vita che credevo fossero lì. Invece mi è uscito l'altro giorno un articolo che parlava delle reducciones dei gesuiti in tutta l'America Latina. Cioè i gesuiti in Brasile, in Bolivia, in Perù, in Colombia avevano creato queste comunità ideali tra gli indigeni in cui questi indigeni vivevano come la prima comunità, cioè avendo i beni in comune, senza la proprietà privata, e in cui si era fatta una formazione cristiana altissima, raggiungendo anche delle vere e proprie vette nell'ambito della musica, nell'ambito della conoscenza del latino, figuratevi, no? E si parlava e dice, e perché la Compagnia di Gesù è stata soppressa? È stata soppressa perché i gesuiti avevano fatto queste reducciones, cioè queste comunità, no? Di indigeni che vivevano la Chiesa ideale e ovviamente si battevano contro la loro riduzione in schiavitù. Perché dicevano, sono fratelli come noi, anzi migliori di noi, più credenti di noi, più buoni di noi, più abili di noi in tante cose. E questo fu talmente inviso al Portogallo e alla Spagna, che erano le due potenze colonialiste che allora vivevano sulla schiavitù, no? Che queste imposero al Papa la chiusura della Compagnia di Gesù per quasi un secolo. Ecco, io non sapevo che fosse stato proprio l'unico motivo, ma invece è stato l'unico motivo. Vedete, allora la Chiesa avvallava la schiavitù, non sono mica 1000 anni fa, siamo 1600, eccetera, no? Adesso la Chiesa è paladina della liberazione, dell'uguaglianza di tutti gli uomini. Cioè, vedete come lo Spirito Santo ha prodotto, no? Una maturazione. Fino al Medioevo il Papa, l'imperatore era visto come vicario di Dio, e si andava a prendere quei versetti dell'obbedienza a colui che ha il potere della spada, tratti da Paolo nella lettera ai Romani, e poi adesso invece la Chiesa è la principale fautrice delle democrazie contro le dittature, eccetera. Cioè, lo Spirito Santo continua a lavorare. E continua a lavorare anche in noi che siamo qui, cioè noi che produciamo teologia, che tutti i giovedì mattina produciamo teologia, produciamo riflessione, produciamo. E non è, diciamo, resta tra i 46 partecipanti, un po' di più perché ci sono tante copie, insomma, 60 di persone, qui per esempio siamo in 3, c'è mia moglie, c'è Enrico. Ecco, cioè non è solo tra noi, ma noi produciamo pensiero, riflessione che tramandiamo ai nostri preti, ai nostri parroci, ai nostri amici. Facciamo crescere la Chiesa, facciamo crescere la Chiesa. Lavoro faticoso, soprattutto da parte del laicato. Qualcuno mi chiede come mai quasi tutti i miei libri io richieda sempre la presentazione di un vescovo. Allora dovete sapere che l'imprimatur non può essere dato a un laico, no? Può essere dato solo a un religioso o a un prete. E allora io non lo sapevo, ma il primo libro andai a chiedere l'imprimatur, ma mi dissero: no, non possiamo dartelo perché sei un laico. Dico: allora è meglio fargli fare una prefazione da un vescovo. Perché? Per pararsi un pochettino i fondelli, scusate la volgarità, ma perché? Perché è molto difficile per un laico fare teologia, no? E non essere preso di mira dicendo: ah, ma chi sei tu, ma come ti permetti, eccetera eccetera, cose che peraltro dissero già Gesù, con molta immodestia, no? Dove ha studiato costui? Da dove gli viene questa sapienza, no? Non mi voglio paragonare, ma dicevo, anche Gesù, no, ha avuto gli stessi problemi, perché Gesù era un laico. Oh, gente, Gesù era un laico, non dimentichiamolo, era della tribù di Giuda, non era della tribù di Levi, La tribù di Levi erano i sacerdoti, la tribù di Giuda era una delle altre 11 tribù laiche, cioè che non erano addette al culto, che non erano addette ai sacrifici, che non erano addette al tempio. Quindi sentire un laico che diceva certe cose con exousia, con autorità, faceva specie, dava fastidio. E quindi ecco perché questo ribollire dei sommi sacerdoti contro Gesù. Allora, vi ho detto tutto sto ambaradan di roba per dire che la spiritualità della Chiesa è una spiritualità dinamica. E quando parlo di spiritualità non penso alle anime, parlo al lavoro dello Spirito Santo. Cioè lo Spirito Santo porta avanti la sua Chiesa. E quindi certe cose che non... I dogmi nella Chiesa sono poi pochi, che Dio è uno e trino, che Gesù è uomo e Dio, e sono quelli super importanti. Poi ci sono anche gli altri, per carità, l'Immacolata Concezione, l'Assunzione, ma tutto il resto è faticosa ricerca nel presente, è discernimento, come dice il Papa, è discernimento ad ogni età. Qualcuno ci è stupito che nel mio libro Invecchiare secondo Dio io ho fatto un capitolo sul discernimento nell'anziano. Ma è importantissimo che a qualunque età, 70, 80, 90, ci si metta davanti al Signore nella preghiera e dire: Signore, che cosa vuoi tu da me oggi? Qual è la mia missione oggi? Non qual è stata la mia missione 30 anni fa, quando allora sì, lavoravo qui, lavoravo là, ero impegnato prima. No, oggi! Nel mio oggi, Spirito Santo, aiutami a capire, no? Perché mi hai fatto arrivare a 90 anni, qual è la mia missione, no? Qual è il mio dovere, qual è la mia chiamata, a cosa sono chiamato oggi. Vedete, il discernimento non è età, lo Spirito Santo continua a lavorare, no? In ciascuno di noi, ad ogni età, non c'è un momento in cui lo Spirito Santo non lavora. E allora all'uomo non resta che rendersi disponibile all'azione del paraclito, no? Cioè aprirsi allo Spirito Santo, per non meritare quel bellissimo rimprovero che Stefano, primo martire, rivolge ai giudei in Atti 7, o gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo lavora. Siamo noi, come singoli, come comunità, pensate alla vicenda Bose, pensate agli scismi, pensate a tutto quello che volete, no? Opponiamo resistenza allo Spirito Santo. Secondo tema, l'avete visto al capitolo 16, no? Se guardate la divisione che in genere le vostre Bibbie fanno, dal versetto 16 al versetto 24, dall'afflizione alla gioia. Allora, questa è una delle mie fissazioni, anche perché è una scoperta da una parte e dall'altra parte è anche un obiettivo di vita, ma wow, com'è difficile. La gioia non è un elemento accessorio nell'esperienza del credente. La gioia sta al cuore del cristianesimo. Già Isaia 12 l'aveva posta come caratteristica del giorno del Signore, cioè quando fosse arrivato il Messia ci sarebbe stata una gioia piena che lui simboleggia in un banchetto meraviglioso di carni grasse succulenti e bevute di Barolo del 74, insomma, cioè proprio una festa senza fine, insomma. Ecco, vedete, quando arriva il Messia c'è una gioia senza fine. Nel libro sulla vecchiaia ho fatto un richiamo, no? A che cos'è il paradiso, in parole povere, cos'è sta vita eterna, quali sono le espressioni allegoriche bibliche, il banchetto nuziale, la festa senza fine, la gioia, eccetera, eccetera. Anche le gioie terrene nell'Antico Testamento sono ritenute dono di Dio. Pensate al vino che allieta il cuore dell'uomo, Giudici 9, Salmo 104, eccetera, eccetera. I frutti del lavoro, Coelet 4. La raccolta dei frutti, la vendemmia e la mietitura, Isaia 10, Salmo 126. La vittoria sui nemici, Prima Samuele 18. La consacrazione del re, Primo Re. La dedicazione delle mura di Gerusalemme, Neemia 12. Il ritorno dei prigionieri, Salmo 126. L'armonia familiare, Deuteronomio 12. Ma se volete poi tutte le citazioni vi rimando, ma non finiscono più. Una moglie virtuosa, Proverbi 5, Coelet 9, Siracidi 26. I figli, dono del Signore sono i figli e sua grazia è il dono del grembo, Prima Samuele 2, Salmo 113. Ma anche tutto il creato è gioiosa rivelazione di Dio. Quindi quando vediamo queste stupende montagne piene di neve, come vediamo in questi giorni, quando passeggiamo in un bosco tutto disegnato dalla Galaverna, no? Che ne fa un ricamo meraviglioso, ecco, quando vediamo le tracce dei camosci e degli stambecchi, ecco, in quei momenti lì, qui dietro di me c'è l'ala marina che dice il mare, vabbè, va, mettiamo anche il mare, ma sapete che io biblicamente sono un montagnin, insomma, come gli ebrei che non amavano il mare, ma invece ha ragione, c'è un bel mare, una bella, una bella, un bel tramonto sul mare, eccetera, eccetera. Ma quindi il creato è fonte di gioia. Ma anche la storia individuale, no? La storia di liberazione di ciascuno di noi. Ciascuno di noi, dico spesso, è uscito dagli Egitti, è uscito dai suoi faraoni, e quindi ciascuno di noi ha una storia da raccontare, no? Agli altri, in cui ha visto i prodigi che Dio per lui ha operato. Quindi il lavoro bellissimo che sta facendo Pietro Paolo Recuperati negli altri incontri della Compagnia del Meglio Insieme, di fare memoria grata, riconoscente delle persone che hanno segnato la nostra vita, o come fa l'amico Piercarlo Frigero, delle canzoni che hanno segnato la nostra vita, delle musiche che hanno segnato la nostra vita. Questo è un modo di riconoscere davvero la gioia di Dio. E poi ovviamente il perdono dei peccati, la parola di Dio, la legge. Al Tempio si va nella gioia, venite al Signore con canti di gioia. Esultai quando mi dissero andremo alla casa del Signore. No? Pensate a tutti questi salmi, sono tantissimi, non sto neanche a ricordarlo, 42, 43, 68, 100, 95, eccetera, eccetera. Tutto il salterio, i salmi, è un invito alla musica, al canto, alle danze. Quando tengo corsi biblici sul libro dei salmi, dico sempre, ricordatevi bene che i salmi non erano quattro versetti biascicati in silenzio dall'ebreo, ma erano un'opera lirica in cui c'erano vari soggetti che intervenivano, in cui c'era una scelta orchestra che li accompagnava. Voi sapete che il buon Davide crea a Gerusalemme la preghiera nel tabernacolo una cantoria di 2650 elementi, no? E a quei tempi Gerusalemme aveva circa 6.000-7.000 abitanti. Sarebbe come se le nostre corali parrocchiali fossero composte da un terzo dei parrocchiani. Cioè, io sono alla Crocetta che fa 18.000 abitanti, sarebbe come se la corale della Crocetta fosse di 6.000 abitanti. E con musicisti, con scelti musicisti, con... E voi vedete di fatti che dopo ogni salmo c'è scritto sull'arpa, sulla cetra, su questo, su quell'altro, c'è la tonalità, su il ritorno delle cerve, su come sono belli i gigli, ecco, tutte le arie che venivano proposte. Quindi era tutto un canto, era tutta una gioia. Mi chiudi la porta dietro, grazie. Certamente il tempo messianico sarebbe stato il momento massimo dell'espressione della gioia di Dio. Questo Dio che danzerà allegro in mezzo a noi. Sofonia 3, ricordatelo, sei un Dio allegro che danza in mezzo a noi. Nel Nuovo Testamento, difatti, la parola gioia percorre tutti quanti i Vangeli. Soprattutto Luca, voi sapete, è l'evangelista della gioia, no? La gioia per l'incarnazione, pensate, i pastori accolgono con gioia questo l'annuncio degli angeli, con gioia si recano a Betlemme, i magi con gioia adorano il Signore, c'è sempre la gioia, no? C'è sempre la gioia, e poi tutta la vita, no? Quindi la gioia per la missione, quando Gesù manda i suoi, prima i 12 e poi i 72, che vanno con grande gioia, che vedono Satana cadere dal cielo. Per la conversione c'è più gioia per un peccatore che si pente che per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. E soprattutto la gioia della risurrezione, la gioia delle donne mirofore che vedono la tomba vuota e poi hanno l'apparizione del risorto, la gioia nel vedere Gesù risorto da parte degli apostoli e dei discepoli. Quindi è tutta gioia, tant'è vero che il messaggio di Gesù è sintetizzato in una parola, gioioso annuncio, euangelion, gioiosa novella, noi diciamo buona novella, ma gioiosa novella, lieta novella, ed è una gioia ora. Non è la gioia, poi tanto qui mangiamo polvere tutta la vita e poi dopo in paradiso staremo tutti bene, no? È una gioia ora. Domenica alle 17 farò il corso mensile sulle beatitudini. Chi vuole, io ho già mandato il link diretto sul materiale di meditazione del Vangelo di domenica prossima, prima domenica di Quaresima, e il tema sarà proprio questo, no? Beati quelli che piangono. Beati quelli che sono perseguitati, ora. E Giovanni ci spiega qui il fondamento di questa gioia. È l'ora di Gesù, è il vedere Gesù sperimentandolo risorto e vincitore. Versetto 22, vi ricordate? La donna quando partorisce nel dolore, ma quando ha dato alla luce un bambino, non si ricorda neanche più delle sofferenze di prima, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Vedete? È vedere il Signore, è sperimentarlo risorto, è sperimentarlo vincitore. Senza Gesù c'è solo tristezza, c'è solo afflizione, anche se il mondo pare gioire. Ma è una gioia effimera. A me come medico colpisce l'aumento vertiginoso dei suicidi rispetto ai secoli, agli anni passati, ai decenni passati e a tutte le età, non soltanto, come dico nel libro della vecchiaia, l'età anziana è l'età di maggiore incidenza dei suicidi, ma adesso gli psichiatri ci dicono che in questo lockdown sono aumentati i suicidi dei bambini, dei giovani, degli adolescenti. Ma perché? Ma perché non c'è più un motivo di gioire, non c'è più un motivo di gioire. Le gioie umane, lo stare insieme, fare baldoria, fare trasgressioni, eccetera, si rivelano vuote. E allora che senso ha vivere? È pieno di siti che istigano al suicidio, no? Che ti dicono la vita non vale nulla e allora sparati. Cioè, o buttati dal sesto piano facendo finta di essere Nembo Kid, insomma, no? Ecco, senza Gesù questo mondo non ha più gioia, o sono gioie caduche o sono gioie passeggere. Con Gesù invece avrete la gioia piena, perché la vostra gioia sia piena. Già i sinottici avevano parlato di Gesù come dello sposo per cui ci si rallegra, Luca 5, Matteo 9, Marco 2, eccetera, eccetera. Già Giovanni, al capitolo 15, se vi ricordate, versetti 7-12, aveva composto una struttura chiasmica, primo versetto che risponde all'ultimo, secondo al penultimo, eccetera, con al centro del chiasma, cioè i versetti principali, i versetti che danno il là a tutto quanto il brano, vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Guardate, questo gioia piena è un'espressione tipica di Giovanni, e qui al versetto 24 viene ripetuto: chiedete ed otterrete perché la vostra gioia sia piena. Sia piena indica completezza, indica perfezione, indica insopprimibilità di tale felicità. E perché? Perché la gioia è l'essenza stessa di Dio riversata nel cuore dei discepoli. La gioia è un dono di Dio, è un dono che Dio fa ai suoi discepoli, anche nella tribolazione, anche nella persecuzione, anche nella sofferenza, anche nella morte, Ecco perché gli Atti e le lettere degli Apostoli insistono sul fatto che il cristiano deve avere gioia sempre, sempre, anche nella tribolazione, anche nella depressione, anche nella malattia, anche nella morte. Pensate prima Tessalonicesi 5, siate sempre lieti, ve lo ripeto, siate lieti, la vostra allegria sia nota a tutti gli uomini. Filippesi 4, rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, la vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Perché? Perché il Signore è vicino. E allora non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche, ringraziamenti, e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Filippesi 4, versetti 4-7. Il regno di Dio è gioia, dice Romani 14. Dirà Giovanni nella prima lettera che la nostra comunione con il Padre e il Figlio è la gioia piena. La gioia piena. Vedete, quindi, nel Vangelo e negli scritti neotestamentari, la gioia non è il frutto di una situazione psicologica. L'ho detto tante volte, va tutto bene, non ho problemi, sto abbastanza bene, eccetera, eccetera, allora sono contento. È un comando, è un comando: rallegratevi, gioite sempre, rallegratevi nel Signore sempre, siate sempre lieti, è un comando. La nostra serenità, la nostra pace, i santi diranno anche la nostra allegria, durante anche le tribolazioni, dovrebbe essere il nostro distintivo. Dovrebbe essere il nostro distintivo. Ho detto anche la nostra allegria, non solo perché sono ex allievo di Don Bosco, e come diceva Domenico Savio, in questo facciamo consistere la santità nello stare molto allegri, ma perché c'è una grande tradizione di allegria, una grande tradizione. Già l'austera Teresa d'Avila diceva: scupoli e malinconia fuori da casa mia, ripresa poi da Filippo Neri. Ma pensate anche prima, il famoso risus pascalis. Nel cupo medioevo, come ce lo rappresentiamo sempre, durante il periodo pasquale venivano invitati sull'altare i buffoni, i giullari, no? Quelli che raccontavano barzellette, perché si doveva stare allegri, si doveva ridere insieme. Perché? Perché siamo una generazione diversa, perché Cristo è risorto, perché noi abbiamo una marcia in più di tutti, perché noi abbiamo la soluzione dei problemi. Il famoso risus pascalis, che è una cosa un po' strana, ma che pensate al mistero buffo, come mi ricorda adesso Enrico Dietro, no? Di Dario Fo. Ecco, ma sempre la Chiesa nel Medioevo, nel periodo dopo Pasqua, invitava a tenere omelia i buffoni, i comici. Perché? Perché si doveva essere allegri, perché si doveva stare allegri. E allora facciamoci un esame di coscienza. Che volto presentiamo noi oggi del cristianesimo? Un volto austero, truce, o un volto lieto, sereno, nonostante tutto, speranzoso, fiducioso? Ci riconoscono per la nostra serenità? Ci riconoscono per la nostra pace in ogni circostanza? Siamo portatori sempre di pace, di gioia, di allegria, di speranza? Chi ci vede è invogliato a credere? Annunciamo davvero la gioiosa notizia? O siamo tristi, siamo musoni, preoccupati, direbbe Paolo, come quelli che non hanno speranza? Portiamo a tutti un messaggio di libertà, ti fa fare a tutti un bel respiro lungo di sollievo, o carichiamo dei fardelli insopportabili sulla coscienza degli altri? E allora ci vuole fede. La chiamata alla gioia è una chiamata alla fede, perché se avessimo più fede avremmo più serenità, più ottimismo, più voglia di cantare, di ridere, di giocare, di essere come i bambini, no? Che vivono sempre allegri. È difficile vedere un bambino rattristarsi, se non in qualche capriccio, ma la sua dimensione è il gioco, è la serenità. E Gesù ci dice: se non diventate come loro, wow, avete capito niente del Regno dei Cieli. Ecco, vedete, il tema della gioia è un grossissimo, grossissimo tema. Io credo che se in questa Quaresima facessimo un proposito, come si dovrebbe sempre fare, no? E mettessimo come proposito: Signore, voglio diventare più gioioso. Farò quello che posso, perché poi se sono nato brontolone resterò un po' tale, ma brontolerò un po' di meno, porterò una parola di speranza, porterò una visione positiva. Vi dico che da una predica di De Rio Olivero, il vescovo di Pinerolo, che mi ha riportato Fabia, che lo segue con regolarità, fiducia e relazione, il buon Monsignor Olivero dice: non addormentatevi mai alla sera senza aver detto grazie a Dio per tre cose. Il vostro esame di coscienza sia quello, le tre cose belle che avete vissuto, che sarà una telefonata, che sarà un incontro, che sarà un buon pasto, che sarà una bella trasmissione, un bel film, il gol di Chiesa che ci fa permettere di sperare di superare il Porto, visto che perdevamo 2-0 in maniera ignominiosa, insomma qualche cosa, adesso scherzo e banalizzo, ma cercare di capire, no? Di capire le cose belle che il Signore opera in noi. Tant'è vero che i cristiani dovrebbero essere gli uomini dell'alleluia. Mi piace sempre, io sono in corrispondenza settimanale con il superiore generale dei missionari della consolata, padre Stefano Camerlengo, no? Perché gli mando la meditazione anche a lui, e lui tutte le volte mi risponde, e mi risponde anche solo poche cose: ciao Carlo, grazie per quello che scrivi, ti ricordo sempre, alleluia alleluia Stefano Camerlengo, finisce sempre con alleluia alleluia. A me questo colpisce, no? E voi sapete cosa vuol dire alleluia, no? Alleluia, lodate Dio. Ya è l'abbreviazione del nome santo di Dio. Lodate Dio. Quindi siate lieti, abbiate motivi di gioia, di lode. Le nostre preghiere sono sempre, spesso, non sempre, ma un elenco di cose da chiedere. Quanto dedichiamo invece alla lode, al ringraziamento, alla gioia nelle nostre relazioni con Dio. E a questo punto cominciamo il capitolo 17. Che probabilmente è uno dei momenti più alti del Vangelo di Giovanni. Non solo, è una delle pagine più sublimi in assoluto che mai siano state scritte. Questo grande discorso che Gesù fa nell'ultima cena è scritto nel genere letterario dei cosiddetti discorsi da Dio, no? E noi abbiamo visto, quando abbiamo parlato di questo testamento o discorso da Dio, che si componeva di vari momenti, no? Un ricordo delle cose passate, un tracciare la strada ai propri figli o ai propri discepoli, ma alla fine c'era sempre una preghiera per quelli che rimanevano. E qui abbiamo questa grande preghiera, che tutti voi conoscete col nome di preghiera sacerdotale di Gesù, che probabilmente fu rielaborata tramite un collage di frasi che Gesù aveva pronunciato anche in altri momenti, no? Alcuni li pronunciò nel contesto dell'ultima cena, altri probabilmente in altri momenti, ma furono assemblati dal redattore Giovanneo sotto forma di un grande inno, con un ruolo simile al grande Allel che concludeva il pasto pasquale, no? Ricordato da Marco 14:26, cioè il grande salmo di ringraziamento, probabilmente il salmo 136, c'era il piccolo Allel 111-113, il grande Allel salmo 136, si concludeva con questo grande Allel, che vuol dire sempre lodate Dio, alleluia, no? Quindi questa preghiera di Gesù sembra un grande inno al Padre, un grande inno. Qualcuno addirittura ha pensato che la prima comunità lo avesse utilizzato come un inno eucaristico, o come un prefazio, sapete cos'è il prefazio, no? Quella preghiera sacerdotale, lo chiamiamo anche noi, che va dal santo fino al per Cristo, con Cristo ed in Cristo. Probabilmente nella prima liturgia era usato come un prefazio. Sì, vi dicevo, tradizionalmente la conoscete come la preghiera sacerdotale, ma è un momento in cui Gesù trascende lo spazio e il tempo, no? Tant'è vero che al versetto 11 dirà: io non sono più nel mondo, e due versetti dopo dice: dico questo mentre sono ancora nel mondo. Vedete, è di qua e di là, è nell'oggi e al di là dell'oggi. Gesù si pone di fronte al Padre davvero come l'unico pontefice, cioè colui che fa da ponte, ponte in facere, tra gli uomini e Dio e tra Dio e gli uomini. Ho già detto che la novità del cristianesimo era l'abolizione del sacerdozio, inteso come casta, ma tutti diventano un popolo sacerdotale. E la lettera agli ebrei dice con chiarezza che abbiamo un solo sommo sacerdote, che è Gesù Cristo. Ecco, qui Gesù davvero intercede. Abbiamo visto al capitolo 14 è lui che richiede il Paraclito. In prima Giovanni 2 Gesù stesso è definito il Paraclito, l'intercessore alla presenza del Padre. Cosa vuol dire questo? Che ormai i credenti pregano il Padre non solo per Cristo, ma anche con Cristo e in Cristo. Perché il Padre, Gesù e i discepoli, vedremo fra un po', sono una cosa sola. È di qui che prendiamo il per ipsum et cum ipso et in ipso, per Cristo, con Cristo e in Cristo. Tra le varie strutture proposte, la migliore mi sembra quella tripartita che vado a denunciarvi, cioè i primi 8 versetti. Gesù domanda la glorificazione. I versetti dal 9 al 19 è la preghiera per i discepoli presenti. Dal 20 al 26 la preghiera diventa universale, è la preghiera per tutti quanti i credenti. Perché questa divisione? Non vorrei tediarvi, ma vi dico solo alcune annotazioni. Ciascuna di queste unità comincia con ciò che Gesù vuol chiedere e per cui vuol pregare. Quindi Gesù prima dice: io chiedo la glorificazione, io prego per i discepoli, poi dice: io prego per i credenti. Poi ciascuna di queste unità porta in sé il tema della gloria. Poi ciascuna di queste tre unità ha un appello al Padre. Ciascuna di queste unità allude agli uomini che il Padre ha dato a Gesù. E infine, ciascuna di queste unità ha il tema della rivelazione del Padre fatta tramite Gesù Cristo. Tramite il tuo nome, versetto 6, la tua parola, versetto 14, di nuovo il tuo nome, versetto 26. Allora, cominciamo a leggere i primi 8 versetti, magari ve li leggo io perché non vedo più Anna Baldassare, se no lo facevo fare a lei, ma per non spostare qui mascherine e non mascherine, tanto sono solo pochi.
Scusami, Carlo, e che non volevo far sentire la gatta che miagola.
Ah beh, ma anche questo è motivo di gioia per Dio,
Sì, per noi sì.
Allora,
disturba magari la tua.
Leggi tu i primi 8 versetti del capitolo 17.
Sì. Così parlò Gesù. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il figlio tuo, perché il figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato.
Ecco, vedete, prima Gesù parlava ai discepoli, ora Gesù comincia questa grande preghiera. E per significare che comincia questa grande preghiera c'è quella frase tipica che vediamo spesso nei Vangeli: alzati gli occhi al cielo. non è perché Dio sia sulle nuvolette, ma è il modo di dire, no? Ecco, per dire che Dio è altro, che Dio. Allora si alza gli occhi al cielo. Gesù l'ha fatto un sacco di volte, l'ha fatto al battesimo, l'ha fatto al momento della trasfigurazione, lo fa nel Getsemani, cioè è un modo per dire che veramente ci mettiamo in contatto diretto con Dio. Versetto 3 va spiegato perché è importantissimo. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Conoscano te. Allora, voi ormai lo sapete perché vi ho stressati su questo argomento, il verbo ebraico yada, a cui corrisponde il greco gignosco, non indica la conoscenza intellettuale, indica fare l'amore con. È proprio l'amore, è proprio l'unità anche fisica, carnale. Tant'è vero che, lo dico sempre, in Genesi 4 si dice Adamo conobbe Eva e nacque Caino e Abele. Non è che l'ha conosciuta molto lieto, no, vuol dire che si sono uniti carnalmente. Quindi, qual è lo scopo della vita? Qual è la vita eterna? Conoscere te, cioè amare te, padre e figlio. Scopo della nostra vita, la nostra gioia piena è amare Dio, entrare in relazione con Dio, la giustizia, entrare in relazione con Dio. Scopo della nostra vita quindi non è essere bravi in teologia, fare tanti corsi biblici, è amare Dio. Guai se questi incontri del giovedì ci portassero solo a dire ah, quante cose sono in più sulla mentalità ebraica e sulla mentalità cristiana, no? Ma devono portarci a amare Dio, a volergli più bene, a unirci più strettamente a Lui. Questo è lo scopo vero della nostra vita. Anche la sua parola non è fine a se stessa, ma è perché siamo una cosa sola, ci dirà Gesù, con il Padre e con Lui. Quindi una relazione intima, profonda, affettuosa. Allora, conoscano te, l'unico vero Dio, monos, no? E Alezzinos, cioè unico e verità, attributi tradizionali divini. E il figlio suo e colui che ha mandato Gesù Cristo, qui sembra quasi che siano due persone diverse, ma non ci torno più perché l'abbiamo detto tante volte, al capitolo 1, ai versetti 1 e 18, al capitolo 20, al versetto 28, Gesù è chiamato Dio come il Padre, eh? Gesù Cristo è una formula liturgica, lo capite chiaramente. È strano che Gesù parli di se stesso chiamandosi Gesù Cristo, no? È colui che hai mandato me, è me che tu hai mandato, ma Gesù Cristo, chiaramente, vedete, c'è stata una ristrutturazione in senso liturgico di questa grande preghiera di Gesù. Versetti 6-8. Ho manifestato il tuo nome, ora essi sanno le cose che mi vengono da te, ora essi le hanno accolte, hanno creduto che tu mi hai mandato. Questo lo possono dire, Gesù lo potrebbe dire dopo la Pasqua, perché invece prima della Pasqua i discepoli non hanno capito una mazza, non hanno creduto in lui, sono scappati tutti, lo hanno tradito. Quindi questa affermazione è da porsi al tempo dello scrittore, dopo la risurrezione e la Pentecoste, e quindi non certo da riferirsi al momento dell'ultima cena. Alcune riflessioni su questi versetti. Primo, la glorificazione del padre e del figlio, abbiamo chiamato questa pericope. Dobbiamo capire che cos'è questa gloria. E allora vediamo, ritorna tante volte, no? Versetto 1, glorifica il figlio tuo perché il tuo figlio glorifichi te. Allora capiamo una cosa, che l'ora di Gesù è la glorificazione contemporanea del padre e del figlio. Versetto 4, io ti ho glorificato sulla terra, quindi l'obbedienza del figlio nell'incarnarsi è stata un momento di glorificazione. Versetto 5: e ora Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Quindi Cristo sembra attendere una gloria che già possedeva. Allora l'Antico Testamento ci aiuta a capire che cos'è questa gloria. La gloria è la manifestazione di Dio, è la rivelazione di Dio. La rivelazione di Dio in atti di potenza, cioè Dio invisibile ogni tanto si rende visibile agli uomini tramite gesti potenti, per esempio nella natura. E quanti salmi ci dicono che il temporale è momento di manifestazione della gloria di Dio, Salmo 29, Salmo 97, eccetera. Dio si rende manifesto nella storia. Pensate al miracolo del Mar Rosso, pensate a quello della caduta della manna e delle quaglie, pensate per gli ebrei la ricostruzione del Tempio di Sion dopo la dura schiavitù babilonese. Ecco, la Kabod Edonai, la gloria. Ho già detto che c'è in questo Kabod il peso di Dio, che scende come un fuoco sul Sinai, che riempie il santuario, in Esodo 29, che troneggia sull'arca, Numeri 16, che più tardi riempirà tutto il Tempio, Prima Re 8, che si allontanerà dal Tempio al tempo dell'esilio, perché disapprova la condotta di Israele. E allora tutta la storia di Israele si può condensare in quella grande preghiera di Mosè in Esodo 33:18: fammi vedere, ti prego, la tua gloria. Esodo 33:18: fammi vedere, ti prego, la tua gloria. Nei profeti, nei salmi del regno, nelle apocalisse, questa gloria diventa escatologica, cioè finale, ed universale. Tant'è vero che Isaia 66, Salmo 97, Abacuc 2 dicono: verrò a radunare le nazioni di tutte le lingue, esse verranno a vedere la mia gloria. E qual è questa gloria di Dio? È il Messia, è il servo in cui si manifesterà la gloria di Dio. Isaia 49: tu sei il mio servo, in te io ho rivelato la mia gloria. Allora, per Giovanni, Gesù è la rivelazione della gloria del Padre, perché nella sua carne abita e si rivela la gloria del Figlio unico di Dio. Le opere di Gesù manifestano la gloria del Padre. Gesù è il Verbo fatto carne, cioè è il nuovo santuario, è il nuovo luogo dove abita la gloria di Dio, dove gli uomini possono incontrare Dio. Ecco la polemica sul Tempio: distruggerò questo Tempio, perché ormai il Tempio sono io, ormai chi vede me vede il Padre. Ma qual è il punto massimo della rivelazione di Dio? È la croce. Perché? Perché se Dio è amore, dov'è che noi vediamo alla massima potenza l'espressione di questo amore? La massima rivelazione del mistero d'amore di Dio è la croce. È la croce. Sulla croce si rivela il massimo grado dell'amore del Padre per gli uomini e l'amore del Figlio per il Padre e per gli uomini. Ecco perché, vedete, la glorificazione del Padre e del Figlio è contemporanea, ci dice il primo versetto. Ecco perché la strada della glorificazione è l'obbedienza del Figlio, ci ha detto il versetto 4. Nello stesso tempo, l'ora di Gesù riporta il Figlio al Padre, rivelando quindi agli uomini che il Padre e il Figlio hanno la stessa gloria. Tradotto in soldoni: Gesù è al centro della nostra fede. Solo in Gesù noi possiamo incontrare Dio. Gesù è il supremo rivelatore di Dio. La grande preghiera di Mosè, Signore, fammi vedere, ti prego, la tua gloria, di Esodo 33:18, si realizza solo in Gesù Cristo. In Gesù Cristo noi vediamo il volto di Dio. Chi ha visto me ha visto il Padre, dice Gesù a Filippo, l'abbiamo visto al capitolo 14, versetto 9. E questa è una cosa enorme, eh? Se andate ancora a rileggere il mio libro La fede in tutti i sensi, quando parlo della vista, no? Insisto molto su tutta la tradizione ebraica che diceva che chi vede Dio muore. Perché? Perché Dio è immenso, Dio è l'onnipotente, Dio è l'eterno, e l'uomo è un granellino di sabbia di fronte a questo Dio. Non può reggere la vista di Dio. Nessuno può vedere il volto di Dio e restare vivo. Tant'è vero che Mosè si gira di spalle e la gloria del Signore gli passa dietro, ma lui non la vede, no? Tant'è vero che Elia si nasconde nella caverna perché non può reggere la gloria di Dio. Ora invece il Cristo concede a noi di vedere Dio, perché chi vede Gesù vede il Padre, vede il Padre. Secondo tema, la rivelazione del nome di Dio. Cosa vuol dire il nome? Lo sapete, per gli israeliti il nome è l'essenza, è l'intimità, è l'io profondo, potremmo dire. Questo nome che Dio aveva manifestato sul Sinai, in Genesi 17, Esodo 3, Esodo 6, è quindi l'aspetto di Dio aperto agli uomini, è la rivelazione stessa di Dio, è sinonimo di Dio stesso, ma è un dono conoscere il nome di Dio. L'uomo non può disporre del nome di Dio. Ieri con il nipotino Davide, mentre salivamo in una passeggiata in montagna, certamente abbiamo visto due rocce che sembravano le tavole della legge, no? E allora abbiamo cominciato a parlare di comandamenti e fa: ma nonno, ma tu li sai tutti a memoria? E dico sì. Allora dimmi, ho cominciato: non nominare il nome di Dio in vano. Oh mamma mia, qualche volta a me scappa di dire oddio, dico vabbè, ma vedi, il nome è qualcosa di cui l'uomo non può disporre. Non può disporre, perché è davvero l'essenza di Dio. Questo nome che è affidato ad Israele, i pagani non ne possono disporre, non lo conoscono, Salmo 79. Questo nome che abita nel Tempio, e addirittura per paura di trasgredire al comandamento di non nominare il nome di Dio in vano, Esodo 27, il nome di Dio viene usato il meno possibile. Secondo un commentario ebraico che si chiama Sota, intorno al 200 avanti Cristo, i sommi sacerdoti, dopo la morte di Simone il Giusto, smettono di pronunciare nella benedizione il nome di Dio. E solo una volta l'anno, nel giorno del Kippur, della riconciliazione, il sommo sacerdote lo pronuncia nella benedizione. Ma invece nelle sinagoghe, nell'uso cultuale liturgico quotidiano, invece che il nome di Dio si dice semplicemente Shem, il nome. Lo abbiamo visto nel Cantico dei Cantici, che poi fa assonanza anche con profumo, Shemen, quindi è un nome profumato, ma si dice benedetto il nome per eccellenza, ma non si dice più. E allora capite perché in una lingua che era solo consonantica nella sua scrittura, noi non sappiamo più come si pronuncia il tetragramma sacro. Sicuramente non si pronuncia Geova, perché Geova è una ridicola, no? Fusione tra le consonanti del nome di Dio, IHWH, e le vocali che i masoreti nel VII secolo d.C. mettono al testo ebraico, che era solo consonantico, per capirci qualche cosa. E che cosa fanno? Sapendo che tanto nessuno legge il nome santo di Dio, ma legge Adonai, no? Loro mettono una A che sembra una E o A. Quindi Geova è l'insieme delle consonanti del nome di Dio e delle vocali del nome di Adonai. Quindi non si chiamava così, no? Però ecco, abbiamo perso la pronuncia esatta di questo nome sacro. Ma ormai Gesù ha sostituito il tabernacolo, Gesù ha sostituito il tempio, Gesù è il luogo dove è stabilito il nome di Dio, il nome di Dio. Ma molti padri, come Cirillo d'Alessandria, come Agostino, hanno inteso questi versetti non solo come modo semitico per esprimere la rivelazione di Dio, ma anche in senso più profondo. Tanto è vero che molti nei versetti 11-12 leggono nel tuo nome che tu mi hai dato. Quindi il nome di Dio è lo stesso nome di Gesù. Ecco perché Gesù in Giovanni si presenta sempre come l'Io sono. Io sono, che vi ho detto, è in greco, ego eimi, il nome santo di Dio. Come aveva profetizzato Isaia 52, secondo la versione greca dei 70, in quel giorno il mio popolo conoscerà il mio nome, che io sono, ego eimi, colui che vi parla. E allora, ecco perché Apocalisse 19 dice, il Cristo porta scritto un nome che nessuno conosce all'infuori di lui, e il suo nome è Verbo di Dio. Filippesi 2, per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, il nome stesso di Dio, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è Kyrios, è il Signore. Vedete, traduzione greca del tetragramma sacro, del nome santo di Dio. Io mi fermerei qui perché abbiamo già fatto un bel percorso, quindi mi fermerei al versetto 8, 10 minuti per chi vuole prendersi la pausa caffè, alle 10, alle 11:20 ci ritroviamo insieme. Ovviamente chi vuole restare a chiedere, a parlare, a chiacchierare lo può fare tranquillamente. La prossima volta finirò questo capitolo e poi probabilmente già la prossima volta l'amico Enrico da par suo ci introdurrà alla, adesso non so se sarà la prossima o sarà quella dopo, forse quella dopo, tu comunque tieniti pronto, ci introdurrà alla passione del Signore. Quindi sarà anche molto bello perché seguiremo questa quaresima meditando. Oggi abbiamo cominciato la preghiera sacerdotale di Gesù nell'ultima cena, poi faremo la passione, poi faremo la morte, poi faremo la resurrezione, e quindi saremo particolarmente arricchiti dalla parola di Dio in questa quaresima 2021.
Grazie.